Caro Max, ciao.
Caro Nick, ciao.
Questa puntata, invece che cominciare con un oroscopo dal settimanale internazionale o dalla citazione di una frase di un libro che sto leggendo, vorrei così condividere con te e con le ascoltatrici e con gli ascoltatori una puntata di un podcast. Il podcast si chiama Orazio ed è un podcast del Post fatto da Matteo Caccia. Nello specifico la puntata del 25 di novembre, l'episodio 178, che ha come titolo Potremmo vincere o perdere, non importa finché siamo insieme. Sono sempre due storie legate a una notizia. Le storie di sconfitte in questo caso, che non sono sconfitte, vittorie che non sono vittorie, di un tennista dilettante che chiede a un mensile statunitense di Atlantic di diventare un perdente migliore, oppure un gruppo di tifosi, in questo caso del Manchester City, a cui non interessa poi perdere o vincere, l'importante poi è stare insieme. Ma è possibile avere un rapporto più sano con la sconfitta? Perdere a volte non significa solo perdere, sembra che tutto sia contro di noi, però poi noi come esseri umani abbiamo questa capacità di ripartire, di rigenerarci.
Lo sport è bello perché comunque, cioè, quando tu fai una stagione, vabbè, va come va, e alle sconfitte c'è sempre l'idea di fondo che tanto ricomincerà un altro campionato. Quindi comunque avrai di nuovo la possibilità di riprovare, eccetera, fino a quando fisicamente non abbandonerai questa terra. Quindi il rapporto con la sconfitta non è, la sconfitta non è questa brutta cosa, è un po' come l'errore, cioè l'errore non è un dramma, è un qualcosa che ti aiuta a migliorare, cioè hai provato, hai sbagliato, però se non provavi e non sbagliavi non sapevi dove migliorare. La sconfitta è lo stesso, cioè hai trovato qualcuno che è più bravo, che è stato più bravo di te in quella situazione, in quella partita, ha messo in evidenza le tue criticità, i tuoi errori, le tue mancanze, e quindi tu puoi tranquillamente prendere da questa fonte, da questi dati e rielaborare la tua attività e la tua proposta. Poi in Italia per ogni campionato ce n'è uno che vince, cioè c'è un solo scudetto, una sola squadra vince. E neanche la vittoria è una cosa così, perché poi vincere forse è facile. Ma rivincere diventa veramente una cosa complicata. Dopo mi piace moltissimo l'idea dei ragazzini, soprattutto mini basket, primi anni di settore giovanile, che finisce la partita, montano in macchina e forse quelli che in quel momento hanno più problemi relativamente alla sconfitta sono i genitori. Infatti raccomando sempre a loro di non parlare della partita, cioè di parlare di tutt'altro, a meno che il ragazzino non stia rielaborando e quindi cioè, domandi lui di parlarne, se no lascia stare, non è un problema. Questa loro capacità di azzerare tutto, chi se ne frega, eccetera, è una cosa fantastica. Noi allenatori non ce la facciamo, rimuginiamo, ma forse è proprio anche nel nostro ruolo il fatto di dover rielaborare, riprovare, ripensare, riadattare forse il giorno in cui un allenatore non è capace di farlo, il giorno che probabilmente dovrà smettere di allenare e dedicarsi a un'altra attività.
E allora, cercando di avere un rapporto più sano, se possibile, con la sconfitta, ascoltiamo il brano scelto dalla nostra ospite, Cammina con me, di Broken Speakers, Hubie, featuring Coez e Lucci. I Broken Speakers sono stati un collettivo hip hop italiano, formatosi nel 2006 dall'unione dei gruppi Circolo Vizioso, del quale facevano parte Coez, Nico e Franz, e Una Bombers, della quale facevano parte, del quale facevano parte Lucci, Hubie e Ford 78. Insomma, si capisce che non ci intendiamo più di tanto di questo genere musicale, ma con grande piacere ascoltiamo appunto il brano scelto dalla nostra ospite Cammina con me. E quindi diamo il via alla quinta puntata della quarta stagione di Pick and Pop. l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Sì. E un'altra volta splende il sole sulla mia città e mi dona l'energia per fare tutto anche se non mi va. Ho giusto il tempo di un caffè e poi si va. Giusto il tempo per inquadrare bene la realtà. Qua una volta sognavamo l'America, adesso basta un posto dove vince chi merita. E in giro vedi gente con la faccia da isterica che parla dei cazzate, dei complotti e dei misteri. Che qua pensarci bene so il problema minore. Qua manca calore, qua serve l'amore. Oggi penso al mio futuro e spingo l'acceleratore. Anche se a volte può essere duro, lo giuro sicuro, non scappo altrove. Resto qua, col sole sulla testa. Lui cammina con me, pure dentro a sta tempesta. E questa vita grigia, poca voglia di far festa. Ma finché brillerà, qualcosa ancora resta.
E questa va per chi ci sta, per la mia città. Al sole che cammina con me, io scrivo per necessità. Successi, nah, per tutti quei fratelli che qua ho già perso nel mare. Sebbene che non mi posso fermare, quindi cammina con me, con me. Sebbene che non mi posso fermare.
Signore e signori, è con noi Giulia Grimaldi.
Benvenuta Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, ciao a tutti.
È un piacere e un onore averti qui con noi.
Un onore anche per me, assolutamente. Sono pronta e calda per iniziare.
Bene, allora benvenuta al nostro microfono anche da parte mia. Per le ascoltatrici e gli ascoltatori che non conoscono Giulia Grimaldi, Giulia lavora come preparatrice fisica, strength and conditioning coach. Attualmente sei preparatrice fisico-atletica per il settore giovanile del Petrarca Basket Padova. Hai una laurea magistrale in scienze motorie con un master in posturologia e rieducazione funzionale post-infortunio. Sei specializzata nella forza e preparazione atletica presso questo istituto americano che si chiama IEPA e sei preparatrice appunto del settore giovanile del Petrarca Basket, oltre che giocatrice, ma
ancora gioco.
Ci arriviamo sicuramente
ancora gioco
durante la nostra chiacchierata.
Certamente. No?
Però sì, come piace dire a te, partiamo dall'attualità.
Partiamo dall'attualità.
Piace dirlo a me, però
partiamo dall'attualità e parto con una citazione perché ho trovato un pezzettino di un articolo.
Vai.
Che la scusa è: se manca uno o due secondi ed ho davvero un buon tiro, lo prendo senza pensarci su. Se mancano 5-6 secondi ed il passaggio è buono come il tiro, passo la palla. Comunque io l'ultimo tiro lo prendo. Stupendo, cioè proprio...
Mi sembrava appropriato a me,
sì,
cioè, per questo l'hai citata.
Volevo chiederti, hai trovato in internet un'intervista a Giulia?
Una, ne ho trovate due.
Ma questa è una sua frase?
Questa è una sua frase.
Simpatici, devo dire... Frase.
Ma quindi concordi a distanza di tempo...
Sì, potrebbe essere vero, però se è un buon tiro.
Ma poi l'hai risolto il dubbio se sei una guardia, tiratrice o playmaker?
No, non c'è mai stato questo dubbio, chi te l'ha messo?
Ma non lo so, no, cioè, un articolo sembrava...
Devi essere preciso, sei un playmaker, tiratrice o una guardia,
no,
tiratrice?
No, sono una guardia, tiratrice.
Comunque
non...
tiratrice?
Tiratrice, dicono, ma poi in realtà si dimostra sul campo e insomma...
Insomma, abbiamo anche le statistiche di quando hai giocato.
Tempi d'oro.
Siamo sull'attualità. Come stanno andando le percentuali in campo quest'anno?
È malissimo. Attualmente malissimo. Sono un po' bloccata, però allora, c'è da dire che vengo da un periodo di stop non indifferente, quindi ho avuto un infortunio non causato dal basket, è incredibile, dalla mia fantastica motocicletta.
Quella che nei contratti dei professionisti è vietata.
È vietata, esatto. E dunque ho un periodo un attimo di assestamento, secondo me, però dai, lo risolviamo.
Sì. Ma sei di quei tiratori, in questo caso tiratrici, che se non segnano poi fanno un po' più fatica a fare il resto?
Entro il loop. Negativo. Un po' sì. Purtroppo faccio parte di quella razza.
Cioè, il segnare o meno è il barometro del tuo...
Beh, comunque dai, penso sia un po' normale. No, allora, entrare in striscia, entrare subito, fai canestro, parti più
non
positivo.
Non la sa Max.
No. Infatti io facevo il playmaker.
Che ha allenato gente che segnava.
Tu facevi il playmaker, Nick?
No, io facevo canestro. Però,
quindi guardia tiratrice?
Guardia e basta, perché...
No canestro.
Non era un periodo in cui ci facessero tirare molto.
No,
forza.
Assolutamente.
Si faceva il mid range. Elevazione,
che adesso invece
anzi,
poca roba purtroppo,
in sospensione, quindi un tiro che adesso è stato considerato dagli analytics il peggiore.
Infatti è il motivo per cui non faccio mai arresto il tiro e tutti gli allenatori continuano a insultarmi del
però è un bel gesto tecnico,
bello, infatti non lo so fare.
Comunque fare il tiratore è come andare in bicicletta, no, non si dimentica mai, quindi
speriamo.
Vabbè, poi casomai vedremo di portare.
Hai detto
bene.
Come andare in motocicletta
in bicicletta. in bicicletta. Allora, dai, rientriamo nelle domande quasi serie. Da agosto 2023 sei entrata nello staff del settore giovanile del Petrarca Basket.
Ale.
Cosa ti ha colpita subito dell'ambiente, non nel senso che ti è arrivato qualcosa addosso ovviamente, e qual è stata la prima sensazione lavorando con i ragazzi?
Oh, bellissima domanda. Mi ha colpito innanzitutto l'ambiente, molto familiare, molto genuino, molto sincero se vogliamo, e dove si lavora bene, quindi sembra scontato, però in realtà è un contesto che ti permette di esprimerti, perché ho avuto da subito massima fiducia dalle persone con cui ho lavorato, da Nick Paoletto in primis, che mi ha voluto, con cui ho parlato all'inizio e ci siamo conosciuti, insomma mi ha trasmesso subito grande entusiasmo di avere un preparatore nella società e che credevano comunque molto in questa figura, quindi è sempre un piacere trovare società che credono nella preparazione fisica. E i ragazzi super disponibili e veramente tanto, cioè si impegnano tanto, quindi è anche questa una caratteristica che fa piacere trovare.
Ma secondo te noi maschi siamo un po' stupidi, quindi se c'è la preparatrice donna ovviamente ruota del pavone, muoio ma non mollo.
L'ho notato un po' a volte, l'ho notato.
Must di Massimo.
Sì, lo chiede... Ah. Alla categoria femminile.
L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di avere Alessandro Carraro come preparatore medio.
No, lui no.
Però due anni fa, quando abbiamo avuto Caterina Todeschini, ha detto che effettivamente anche quando faceva la preparatrice a calcetto maschile, qualcosa effettivamente nello sprintare un po' di più.
No, è vero, l'ho notato.
È un esperimento che ho fatto al BAM con la Luisa Stella e ha avuto degli ottimi risultati. Grande lui. Quali squadre segui e quali sono le figure, le altre figure con cui ti relazioni nel tuo lavoro al settore giovanile del Petrarca?
Allora, attualmente seguo l'Under 17 e l'Under 19 Eccellenza come prime squadre proprio in cui sono maggiormente presente, poi diciamo seguo anche dall'Under 13 all'Under 14, Under 15 come coordinatrice insieme ad altri due preparatori, quindi facciamo un lavoro un po' coadiuvato. E questo, quindi qual era l'altra domanda? Già me la sono dimenticata.
Le altre figure con cui ti relazioni?
Nick in Bimbo, carissimo qui presente, e quindi mio capo allenatore Under 19, e abbiamo Laura Barcaro, suo assistente, e Nick Paoletto, quindi da sempre dall'inizio.
Se vuoi citare i due preparatori che seguono,
sì, Andrea Saggiorato, che l'abbiamo preso da poco nel nostro team, che ci
anche
aiuta un po'.
L'anno scorso, ricordami bene, seguiva la Serie B interregionale, quindi, quando c'era la collaborazione tra Petrarca e UBP.
Esatto, okay. Quindi comunque già nel giro del Petrarca ci dà una mano in sala pesi e con i ragazzi dell'Under 15 seguiti da Sam Paoli.
Grande,
salutiamo.
E Andrea Forcato.
L'altro preparatore che aiuta Nick in Bimbo con l'Under 14 e Laura Barcaro con l'Under 13, quindi questo è.
Mi hai aperto un chakra.
Oddio.
Perché il buon Paoli ha iniziato mini basket ad Abano.
Ma dai.
Sì, lo gestivo io il mini basket, quindi potrei anche avergli fatto lezione, penso a te, danni che ho fatto per miliardi in giro per il mondo.
Lo vedo bene.
Sì, no, perché poi è andato via.
Ah, è andato via?
Sì, poi andò a Vigonza.
A Roncaglia? Oh,
a Roncaglia. Okay.
Va bene, dai, poi avremo occasione di sbloccare questo ricordo al buon Sam Paoli.
No, sono troppi ricordi.
Ha già dei traumi evidenti dalla tua presenza.
Sì, esatto. Quali sono gli aspetti della preparazione fisica che cambiano passando dagli Under 13 agli Under 19?
Questa è un'ottima domanda.
Invece quali sono quelli che restano costanti, se ci sono? No.
Ma anche.
Non so, perché Max si è, come dire, concentrato su quelli che cambiano ovviamente. Okay, nell'evoluzione fisica, immagino.
C'è da considerare in primis l'evoluzione fisica, psicologica, di crescita, quindi sono tutti fattori che un preparatore deve tenere in considerazione nei contenuti che propone ovviamente. E anche nelle proposte, ovviamente dall'Under 13 si cerca di fare un lavoro un po' più diciamo di base, di coordinazione, di costruzione se vogliamo, di conoscenza del proprio corpo, di come ci si muove nello spazio, quindi tutta una serie di consapevolezze che il ragazzo deve sviluppare per poi proseguire con il lavoro fisico un po' più specifico sia nella pallacanestro che in sala pesi, quindi io sono una fautrice della sala pesi. E, cioè, credo molto, insomma, credo, non è che lo credo io, è la scienza che lo dice, certo, che il lavoro di forza è la base di tutto, no? Della preparazione fisica.
Indicativamente under 15 l'inizio della sala
pesi. Sì, già dai 13 anni si può iniziare i lavori di forza, ovviamente modulati con i carichi giusti.
Carico naturale.
Dai 13 in su per i maschi e dai 15 assolutamente sì. Quindi comunque l'under 13
fa
un lavoro di
sovraccarichi o carico naturale. Max diceva da più piccoli il sovraccarico magari non c'è o è minimo.
Sì, non c'è o è minimo, ma comunque si può iniziare, assolutamente si deve iniziare, e quindi una prima fase di avvicinamento nell'under 13 e poi si portano piano piano a fare una propedeutica in sala pesi.
Ma si rendono conto di quanto fortunati sono di avere i preparatori? Perché ai bei tempi c'erano solo gli allenatori che facevano l'attività.
Mi ricordo bene quando ero piccola
i gradoni. Io ho ancora l'incubo dei gradoni.
Beh, erano tutte situazioni un po' mutuate dall'atletica leggera, nella migliore delle ipotesi.
Sì,
c'era,
sì.
Giustamente...
Io ero fortunata perché avevo un allenatore storico, Mauro Casadio, che saluto. No, bravissimo, nel senso che lui era docente di educazione fisica, quindi aveva un approccio ancora più diverso, però ovviamente... non c'era la figura del preparatore, quindi è cambiato tanto in questi anni e i ragazzi secondo me non si rendono conto di quanto siano fortunati e di quanto sia importante questo tipo di lavoro.
Ormai il TikTok e l'Instagram ci bombardano di giocatori professionisti che fanno pesi la mattina del giorno della gara, che il pomeriggio poi vanno in campo a fare.
Sì.
Una volta c'era un retaggio chiaramente che fosse un rischio quasi di non essere esplosivi o freschi.
Esatto, no, invece è importante ed è anche scientificamente provato che si possa fare anche lo stesso giorno della gara. Anzi, ci sono addirittura delle insomma, ricerche che dimostrano come abbia degli effetti positivi anche farlo immediatamente dopo la gara. E, vabbè, insomma, tante cose nuove sicuramente.
Grazie alla scienza
a cui
hanno scardinato qualche anche
falso mito,
falso mito del passato.
C'è poca cultura su questo, secondo me. Poca cultura.
Dell'Italia in questo contesto.
Oddio, Italia
perché
generico.
Generico nel senso era per dire che il mondo oceano è più avanti su questo.
Sì, un pochino, secondo me sì. Non siamo del tutto indietro per il livello di competenze. Questo c'è da dire. Cioè, abbiamo una formazione comunque di preparazione secondo me buona.
Quindi
indietro culturalmente nel capire quanto possiamo dare con la nostra competenza. Cioè abbiamo dei preparatori ottimi.
C'è una scuola che sia l'università e poi i corsi privati o anche i master, gli approfondimenti, la stessa federazione che come dire danno un bel
bagaglio,
però dopo manca magari quel passaggio.
C'è un gap tra cui un preparatore è preparato, non riesce però a esprimersi nella società in cui lavora perché mancano strutture, mancano pesi, mancano palestre, manca la remunerazione economica, quindi magari a volte non si riconosce la competenza e quindi il preparatore buono non verrà mai a lavorare per la società X. Quindi ci sono una serie di difficoltà che fanno sì che noi siamo indietro, ma non perché competenza.
Ma secondo me a livello dirigenziale manca anche la comprensione dell'importanza del lavoro d'équipe, cioè nel senso quando tu presenti agli atleti, ai tuoi atleti una situazione in cui hai un'equipe che lavora, cioè c'è il preparatore, c'è l'allenatore, c'è l'aiuto, cioè ci sono molteplici figure, quantomeno questo secondo me è il minimo necessario di figure che l'atleta deve trovare quando tu devi offrirgli come società. In fondo forniamo un servizio agli atleti ormai.
E tu parli di equipe alla française, ma c'è anche lo staff volendo, che è un simbolo anonimo, ma per dire che anche all'interno dello stesso, che sia equipe o staff, poi ci deve essere quel desiderio, piacere e consapevolezza del lavoro coordinato.
Di lavorare insieme.
Perché anche quello
non
è
scontato.
Un falso mito, un retaggio, che non ci si integri abbastanza. Ad alto livello ormai è tutto condiviso. Molte teste. Poi chiaramente c'è la responsabilità finale che può essere lo staff medico nell'ambito di un infortunio per dire si può far questo, no, non può far questo, piuttosto che la responsabilità di mettere in campo quanti minuti o meno sta poi al capo allenatore nello specifico.
Però si lavora insieme.
Si lavora insieme.
Ovvio.
Con tante figure, devo dire che il mondo del calcio, che forse essendo anche più ricco dal punto di vista delle disponibilità, abbiamo visto in Premier League squadre, quasi tutte le squadre che hanno il metodologo, lo psicologo, quindi figure molto importanti per il benessere dell'atleta in modo che la sua prestazione possa essere la migliore.
Eh sì, Sì.
Ok, ci sono abilità motorie, capacità coordinative, comunque in generale dei prerequisiti che ritieni importanti, se non fondamentali, quelli che potremmo chiamarli aspecifici, cioè non, che non riguardano necessariamente il basket, nel settore giovanile, che i ragazzini, i bambini, le ragazzine che finiscono il mini basket, comunque l'età diciamo delle elementari medie, dovrebbero avere prima di poi intraprendere un percorso più basket specifico?
Certo, tutte le capacità coordinative che si sviluppano fino a quell'età lì devono essere appurate, assodate, sviluppate, quindi ok, capacità di orientamento nello spazio-tempo, ad esempio, è una delle più importanti secondo me, perché quello che noto di più è che questi ragazzini magari a volte non sanno dove si trovano nello spazio, nel campo, non sanno gestire il proprio corpo, non lo sanno fermare, non lo sanno accelerare, quindi capace che gli chiedi di piegarsi, non si piegano, no, in maniera errata, tra virgolette, quindi è la cosa che noto di più. Poi ovviamente messe queste basi qui di capacità coordinative si va a sviluppare quello che è più specifico della pallacanestro e non in realtà, quindi anche tutti quegli esercizi di rinforzo del core, della core intendo
sì, la parte,
la forza, esatto, che è quella che dà equilibrio, che è quella che dà stabilità, che è un'altra delle insomma un po' defiance che noto
infatti
più
volevamo
spesso.
Anche chiederti quali sono, ovviamente generalizzare è sempre sbagliato, ma diciamo quali sono le lacune, le aree principali
sì.
Sulle quali voi preparatori vi trovate a intervenire, sugli atleti o sugli atlete che vedete quotidianamente in palestra, diciamo perché figli più o meno tutti dello stesso stile di vita e quindi qualche
sì.
tratto comune, magari negativo come positivo, ci sarà nelle generazioni.
Sì, sì, questo è uno, cioè questa tematica del core è una delle principali che noto soprattutto in ambito giovanile, quindi parliamo under 13, 14, 15.
Sì.
È quella più carente secondo me, nel senso che hanno comunque debolezza a livello di addome, dorso e tutto il compartimento centrale che deve essere veramente forte per fare tutti gli sport in generale e poi sviluppare le altre capacità. E soprattutto anche la non capacità di riconoscere i movimenti che gli si chiede di fare. Quindi ad esempio,
la consapevolezza in questo senso.
Sì, proprio un esempio stupido, banale. Faccio uno squat, i ragazzini di oggi tutti scendono con la schiena no, un po' gobba, quindi non riescono ad attivare bene la zona lombare, essere ben dritti, inarcati, tutto quanto. E quello è uno dei primi approcci che io cerco di fare, oppure quello di andare a lavorare sulla sensibilità delle scapole, fargli sentire come sono aperte, come sono chiuse, fargli capire la differenza. Andare a fargli capire tutti questi aspetti qua li aiuta poi a eseguire gli esercizi in maniera corretta.
Sì, e in generale a mettere quei pilastri su cui essere giocatori migliori, perché questo è il messaggio che dobbiamo
esatto.
far arrivare a tutte le allenatrici e gli allenatori, che avere dei preparatori o delle preparatrici preparati, competenti, che possono migliorare l'atleta diventa poi un giocatore più forte.
Sì, anche perché si abituano anche ad ascoltarsi, che è una capacità veramente rara, e ascoltarsi e autocorreggersi, cioè quando fanno un esercizio si ricordano ah, però magari mi ha detto di fare così e capiscono che lo stanno facendo in maniera sbagliata.
Quindi in qualche modo si allena anche l'attenzione
esatto.
che viene considerata una delle
esatto.
aree di miglioramento principali dei ragazzi di oggi, che come sappiamo
si autocorreggono, si criticano da soli, si spingono a diventare migliori da soli.
E in questo senso tu hai trovato una buona risposta nei maschietti che vedi quotidianamente
sì,
in palestra,
sì,
cioè questo
devo
desiderio di ascoltarsi.
Devo dire di sì, in alcuni ovviamente,
soggetto,
non tutti, ma
carattere anche
dargli quella cosa pratica in più per fargli capire queste piccole cose gli aiuta molto.
Usare i video?
Anche.
Cioè filmarli
anche,
per fargli
e anche
vedere.
Se li fanno da soli e me li mandano, quindi a volte proprio mi chiedono Giulia, ma questo come lo vedi? Questo, guarda sono migliorato, guarda sto facendo questa roba qui, quindi a me dà soddisfazione perché vedo piacere nel fare le cose meglio, a loro li stimola a autocorreggersi appunto.
Bello.
No?
Ti faccio una domanda che però in parte mi hai già risposto. Diciamo, normalmente si pensa che i ragazzi vivano la preparazione atletica come la parte meno interessante, meno divertente dell'allenamento. Come fai a far capire il valore del lavoro fisico nel loro sviluppo cestistico?
In parte in questo modo qua, quindi come abbiamo appena detto, d'altra parte con i dati oggettivi, cioè quindi sono molto, credo molto nel dato oggettivo, nei test, e nel test pre, fare un lavoro, fare un test dopo e fargli vedere a loro in primis come migliorano, ad esempio, banalità, il test del salto, che è quello che poi magari a loro interessa di più perché vanno a schiacciare, vanno a performare, vanno a prendere rimbalzi, quindi loro si fomentano, e fargli vedere che migliorano il test di salto verticale li incentiva a continuare a fare un lavoro di un certo tipo in sala pesi, quindi con i dati si ottiene il massimo
quindi quel
interesse.
Feedback che è la distanza di tot mesi
sì.
da un test precedente è un riscontro oggettivo.
Sì, sì, sì.
Quindi...
a volte me lo chiedono loro, quando facciamo il test di salto, già sono migliorato, secondo me ho lavorato bene con la pliometria questo mese, facciamolo, quindi dai, è figo secondo me.
Bello.
Ascolta Max, direi che andiamo alla prima pausa perché okay. il professore Simone Grigoletto anche in questa quinta puntata. Quarta stagione del podcast è presente e quindi passiamo la palla e il microfono a Simone Grigoletto.
Vai prof!
Cari amiche, Max, metto le mani avanti. So che questo podcast ha già un apprezzato segmento dedicato alla letteratura sportiva, ma oggi parlerò anche io di libri. Ho letto poco fa un bell'articolo uscito proprio oggi su ESPN.com a firma di Baxter Holmes, la cui traduzione è più o meno questa: come il leggendario storico Robert Caro sta alimentando la corsa al titolo di OKC, che in buona sostanza sono gli Oklahoma City Thunder. Ora, da esponente delle discipline umanistiche, ho voluto capirci qualcosa di più. Andiamo indietro di poco più di un anno, al 24 settembre 2024, mentre i Thunder si preparavano a iniziare la loro prima stagione da campioni NBA, Sam Presti, il general manager, ha citato il mantra di Robert Caro, un famoso scrittore americano di storia contemporanea e premio Pulitzer nel 1975 e nel 2003. Queste le parole di Presti. Uno dei miei autori preferiti, Robert Caro, ha un grande detto sulla ricerca. Bisogna girare ogni singola pagina. E mi piace molto questo concetto in relazione a ciò che dobbiamo fare per scoprire la nostra squadra. Insomma, Presti dice che alla base di un percorso sportivo vincente ci sta la curiosità. La curiosità di sapere quale può essere il miglior risultato sportivo che il gruppo può raggiungere, la curiosità di conoscere tutte le abilità e caratteristiche dei giocatori e così via. E, aggiungo io, non è forse vero che alla base della curiosità sta la capacità di meravigliarsi? A questo punto mi sembra doveroso un riferimento filosofico, anzi, forse la cosa più filosofica di sempre. Andiamo indietro di 2500 anni. Nel Teeteto, Platone assegna a Socrate la seguente battuta. È proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia. Né altro cominciamento ha il filosofare che questo. Insomma, dice Platone che alla base della ricerca filosofica, la ricerca per eccellenza direbbero alcuni, sta questa capacità di provare meraviglia. E nella pratica sportiva? Che ruolo assegniamo alla curiosità? Mi chiedo, sappiamo ancora meravigliarci e magari trovare proprio in questo la motivazione a persistere nel nostro percorso?
Beh, devo dire che il professore è in ottima forma, non solo per il suo prezioso e interessante, come sempre, intervento, ma anche perché ha recuperato da un infortunio alla gamba che lo ha tenuto fermo e quando l'ho visto di recente alla festa per il compleanno, per il 95esimo compleanno del maestro Fabio Fabiano, l'ho visto tonico e pimpante e quindi nel suo star bene ti ha preparato, cara Giulia.
Oserei dire che ci ha meravigliato.
Ci ha gustato.
Partendo da ESPN.com, quindi da un libro, ma anche mettendo insieme la sua nota ormai passione per l'NBA e quindi campione in carica di OKC, Oklahoma City Thunder, di questo storico general manager di scuola San Antonio Spurs, che poi è diventato veramente un genio e ha portato OKC sul tetto del mondo, come amano dire gli Yankee. E Sam Presti cita questo libro di Robert Caro, premio Pulitzer, insomma ci ha già raccontato tutto Simone, dove la frase, diciamo, di ispirazione è: bisogna girare ogni singola pagina, come se appunto si dovesse poter andare a esplorare ogni singola riga, ogni singola parola, frase di un testo senza perdersene alcuna, e quindi il riferimento alla curiosità come motore di interesse e anche come occasione per meravigliarsi. In qualche modo, Max, mentre parlava Giulia, dei ragazzi che in sala pesi chiedono il test e si meravigliano dei loro progressi, allo stesso tempo hanno quella curiosità di spingersi oltre. Quindi c'è forse nel tuo ruolo un po' questa doppia funzione, cioè di vedere gli altri che si incuriosiscono e che si meravigliano e che quindi dentro queste attività che tu proponi loro trovano quello stupore, quel godimento, quella gioia che è essenziale e anche di contro il tuo, la tua di curiosità e la tua di meraviglia che può essere nel continuare ad aggiornarsi, a
Giusto.
evolvere. Quindi questo mi sento di dire
Duplice
doppio,
aspetto.
come la vedi tu senza tornare 2500 anni indietro a Platone,
Schopenhauer.
Socrate?
No, no, assolutamente la curiosità è la spinta di tutto, secondo me, quindi è un concetto veramente molto importante nella mia vita in generale e poi anche nel mio lavoro. E nel mio lavoro in primis, perché senza essere curiosi di andare oltre non si va da nessuna parte, no? Quindi io in primis ho cercato di ogni anno mettere un tassello in più nella mia formazione, quindi da quando sono arrivata qui, che ho fatto il master, e l'anno dopo che ho fatto il corso in tutor di apprendimento, che non lo abbiamo citato perché non fa parte del mio background da
Sì, inerente
preparatrice,
allo
ma
sport,
comunque ho
però
fatto
c'è
anche
anche questo,
sì,
certo.
un corso in tutor, l'ultimo anno appunto con la specializzazione in forza. Ho in programma di fare un altro corso di, insomma, perfezionamento in PankaFit, te l'avevo detto Nick,
No, non ancora.
e insomma, quindi io cerco sempre ogni anno di mettere un pezzettino in più nella mia formazione, proprio perché A, sono molto curiosa di conoscere sempre nuovi ambiti, e B, perché penso sia la chiave per non spegnersi nel proprio campo. E d'altra parte i ragazzi credo che siano spinti in questo, no? Anche non solo nel chiedere e nell'essere curiosi dei propri progressi, ma proprio nel conoscere meglio questo campo che è la preparazione fisica legato all'alimentazione, perché molti di loro vedo che sono proprio interessati nel dirmi: Giulia, ma come devo mangiare prima di, ma se mangio questo e faccio pesi, o ma se, insomma, noto veramente tanto interesse da parte loro. In questo settore in generale, ma nel crescere, nel migliorarsi, no? Quindi è bello ed è importante
Sì, penso
perché.
che questo sia se vogliamo chiamarlo insegnamento, noi che andiamo a cercare di trasferire qualcosa, quando vedi proprio che c'è quella sana curiosità di
Sì.
voler approfondire l'argomento, quindi non viene subito in modo piatto e
No,
passivo,
infatti è
ma in
anche
modo
piacevole darlo,
proattivo. Sì.
perché comunque quando dai nozioni, no, ti sembri un po'. Quando non vedi l'interesse reciproco, perdi un po' anche l'entusiasmo, credo. Poi sbagliato, forse, non lo so, da parte mia. Però vedo interesse, mi accendo
Bello.
anch'io, no?
Ma infatti adesso che parlavi di alimentazione, che ruolo hanno aspetti appunto come alimentazione, recupero, quindi collegato anche al sonno nel percorso di un atleta in generale, ma anche di un giovane atleta, visto che ne parlavi,
Sì,
avevamo questa domanda che ci eravamo segnati.
questo è veramente un argomento
Caldo
enorme,
anche, no?
enorme,
Perché se ne parla
caldo, di
molto,
attualità,
di attualità.
ed è infinito, cioè ci sono talmente tanta, tanta letteratura a riguardo che è interessantissimo e cerco di anche in questo leggere sempre di più. Ho scaricato giusto una settimana fa 3 articoli su questa tematica, che devo ancora leggere, spoiler, quindi, però è importantissimo, cioè il sonno in primis ed è poi una catena, un cane che si morde la coda, perché non dormo, mangio male, ne riva della mia
Sì, perché
salute
poi non è solo
psicofisica,
la
poi
quantità, ma è la qualità
è
del
la qualità del
sonno.
sonno,
Cioè, un sonno
esatto.
riposante non è detto che debba essere di 12
Non,
ore.
no, neanche le canoniche 8 in realtà, c'è chi dorme anche
Esatto.
6 ore di qualità
L'importante è che sia riposante.
e sì, e si
E
riposa.
quindi chiaramente gli aspetti digestivi o di, come sappiamo, esposizione agli schermi, tutte queste cose delle quali si parla adesso,
Influisce
influiscono
molto sul
molto.
sonno e ne va della prestazione del
Eh
giovane
sì.
atleta, quindi comunque già dalla prevenzione degli infortuni si ha un'incidenza assurda sull'infortunio, quando si peggiora la qualità del sonno, si peggiora l'alimentazione, quindi quello è un aspetto molto importante, ma anche poi diciamo nella resa energetica che
Certo,
si ha in campo,
perché
no?
Max è da sempre giustamente un fautore anche degli aspetti formativi ed educativi che gli istruttori di mini basket, gli allenatori, allenatrici, preparatori e
Certo.
preparatrici, pensa a questi ragazzi che nel vedere nella figura delle competenze di Giulia, nella sua professionalità, vanno a chiedere anche dei consigli che poi hanno un impatto al di là della pallacanestro sulla vita, perché magari sono una cosa come voler far bene la partita ti fa togliere il tablet la mezz'ora prima di andare a letto,
sì, sì,
non
sì.
L'aspetto educativo che magari i genitori ci hanno provato in modo di sincero volte. Per sì, anni, sì. Però la leva
sì, sì.
Che ti fa, no? Quindi la motivazione in questo caso di voler dire, io voglio giocarla bene questa partita, e quindi sì, pensati sì. Quanto si possa incidere, no?
Giusto un tuo ragazzo mi ha chiesto cosa devo mangiare prima del derby per essere carico a mille, l'argomento caldo, non lo tocchiamo, ma insomma no, sono contenta della loro partecipazione attiva a tutte queste tematiche qui, che come dici tu poi si risvoltano nella loro vita, nelle loro abitudini sane di vita.
In una pallacanestro che è diventata sempre più veloce, fisico-atletica, esplosiva, questi aspetti di alimentazione, riposo, recupero, sonno, quindi anche poi non abbiamo detto, ma prevenzione sugli infortuni,
certo.
Se poi ci facciamo un passaggio, visto che tu hai anche appunto fatto il master nel recupero,
sì.
Oltre che nella rieducazione funzionale, insomma. Quali competenze fisico-atletiche? Un po' l'abbiamo detto, ma questo basket che è così molto esplosivo.
Sì, bisogna spingere sulla forza. Cioè, nel senso, mi spiego, è la capacità base della piramide su cui si devono andare a sviluppare tutte le altre capacità che possano essere appunto la velocità, la rapidità, la forza esplosiva. Bisogna partire dal lavoro in sala pesi, quindi secondo me va incentivato, va aumentato e soprattutto va fatto nella maniera corretta, seguendo le linee guida, seguendo i carichi corretti e facendo capire ai ragazzi che devono fare quel tipo di lavoro per tot volte a settimana, con quei carichi, con delle progressioni, cioè che il lavoro non è fatto a caso, ecco, perché spesso magari passa il messaggio che, ah sì, il preparatore fa, quattro esercizietti,
quattro pesi.
E magari i ragazzi vengono e dicono, ah ma posso fare... Ora ho parlato solo bene dei ragazzi, però vengono
esatto.
E mi dicono, ah, posso fare questo anziché questo, tanto è uguale, oppure facciamo solo braccia, ci sta questo mito nei ragazzi, che nelle ragazze non c'è ovviamente, ma che vogliono fare solo bicipiti, tricipiti.
Sì, questa frase che ogni tanto aleggia, più petto più rispetto.
Esatto.
Le ragazze cose... cosa fanno?
Le ragazze dei bicipiti, tricipiti no.
Però diciamolo proprio seriamente, le atlete e gli atleti, non guardano agli aspetti, diciamo,
prestativi,
no, guardano quelli della prestazione, non gli aspetti estetici del
lavoro.
Oddio,
cioè, a volte sì, a volte
sì, però
anche
un atleta,
ragazzi,
che vuole,
beh, certo.
Prima di tutto guarda quello, non vuole
sì.
La prova costume come
un ragazzo
obiettivo.
Che vuole diventare forte, sì, però spesso in sala pesi, soprattutto
no,
i maschietti,
può essere magari una leva per dire
sì,
guarda,
dico,
che
voglio essere grosso,
voglio anche una persona più
esteticamente performante, però ecco, dobbiamo reindirizzarli un po'
verso
l'aspetto prestativo e non puramente estetico.
Se no uno può anche andare in una normalissima palestra a fare,
esatto,
un
fare
lavoro,
ipertrofia,
esatto, diventare
stop.
Un bel contenitore,
no. A noi ci piace la forza
senza contenuto,
esatto, bravo, sei esperto.
La forza esplosiva più che la forza massimale,
sì, ma dalla forza massimale si passa all'esplosiva, cioè dall'esplosiva senza massimale non possiamo, non abbiamo la base, diciamo,
okay.
Quindi funziona un po' così.
Poi
si attinge.
Sede ti farei dare degli esercizi.
No, ormai.
Il tuo presente ti impone un lavoro,
sì.
No in sala pesi, ma un lavoro, vero che l'attività motoria, adesso al di là di tutto, fatta quotidianamente, come messaggio anche a quelle persone che ci ascoltano che non sono sportivi, ma magari sono genitori degli atleti, degli atleti, fate una sana attività fisica.
Questo è un grande e sano
perché
consiglio.
Tu hai anche questa parte
io
del lavoro, chiaramente.
Io ho la mia magistrale in prevenzione e attività adattate, che non me la leva nessuno, questa mentalità di fare l'attività fisica come fosse un farmaco per la salute.
Esatto,
quindi
come
io,
famoso euro investito oggi è un euro risparmiato,
di questo.
Ma soprattutto si sta meglio.
Esatto, quindi io su questa mentalità non mi scollo e sono una fautrice.
E quindi tu che hai un cane, vuoi consigliare a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, prendetevi un animale domestico con il quale andare a passeggiare
e fate 10.000 passi al giorno, oh, minimo tutti i giorni,
del foliage in autunno, dei germogli in primavera, della neve in inverno.
Guarda,
e
tu ci scherzi, ma grazie al mio cane alla fine io la mattina sto in palestra, quindi sono più o meno ferma, pomeriggi sono in palestra e il cane mi fa fare quei 10.000 passi sani.
Yuma. Mi sono informato,
chissà dov'è, no, sta a casa da sola, povera.
È il tuo momento, Max,
torniamo
Max.
Adesso Passiamo Vai. All'ospite. Ho un'altra citazione da un altro
articolo. Oh, attenzione, sono preoccupata.
Non ho una famiglia di cestisti alle spalle. Da piccolo ho provato vari sport, compresi il rugby ed il calcio, e non mi ha sorpreso. Poi però ho scoperto la pallacanestro, mi è piaciuta e non l'ho più lasciata.
Sono io questa.
Sei tu.
Sono proprio io. Sono proprio io.
Quando, dove, quando, dove e perché? Beh, dove... Roma.
Roma.
E perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Questa è una domanda pazzesca, e nel senso che è vero, non vengo da una famiglia di cestisti, così che tutti si sorprendono, perché invece no, mio padre giocava a rugby, mia madre a pallavolo, quindi non, no. Ho provato rugby per questo, perché mio padre ovviamente mi ha un po' spinto, dai prova anche il rugby.
Però non
anche
hai provato il volley?
No.
No.
E ovviamente a quello non mi sono abbassata, no, scherzo, si scherza, e, no, poi ho provato la pallacanestro semplicemente per una questione di vicinanza da casa, avevo questa palestra vicino casa, un chilometro neanche, e mi è piaciuto, anzi il primo giorno che dovevo andarci, questa è una chicca, mi sono messa a piangere disperata, me lo ricordo come fosse ieri, avevo 9 anni, ho iniziato un po' tardi, quindi non, no, nel senso che non ho fatto mini basket, ero appesa alle zampe del tavolo del salotto per terra, 9 anni, quindi grave, insomma,
quarta elementare, insomma.
Gravetto, e a piangere perché non volevo andare a fare questa cosa, perché di base c'è un'insicurezza un po' nel...
Perché sapevi poi quanto i dolori...
Pensa se quella volta avessi dato retta
al tavolo.
Invece no.
Ma il tuo viaggio nel basket, ha giocato chiaramente, ti ha portata da Lazio al Veneto, da Roma a Padova, passando per la Serie B e anche la Serie A2. Quando guardi il tuo percorso da giocatrice, che non è finito, è tuttora in essere, quali sono le tappe o le persone che senti ti abbiano formata di più o che influenzata di più o con le quali hai condiviso qualcosa di significativo?
Beh, allora, tutto il mio percorso a Roma è stato molto significativo perché è fatto nella stessa società, l'Atena Roma, quindi
certo.
Comunque sono cresciuta lì e da lì poi siamo arrivate in A2 e quindi è stata veramente...
E poi
veramente...
sei andata a fare l'A2 sia con l'Atena Roma che con Viterbo.
Con Viterbo, giusto? Perché quell'ultimo anno lì di Atena Roma la società ha avuto, purtroppo è fallita, cioè purtroppo, diciamo, ha avuto delle brutte vicissitudini che non sto qui a perdere tempo a raccontare, ma comunque siamo state costrette a migrare tutte, quindi...
Quindi siete andate in blocco praticamente a Viterbo?
E no. Okay. Io e un'altra mia compagna,
diciamo, che
di squadra.
Diciamo purtroppo la società, ma poi
hanno smesso.
È mai ripartita?
No, okay. Quindi sì, ho vissuto la maggior parte del tempo lì all'Atena, sono cresciuta lì, ci siamo tolte le nostre soddisfazioni, gruppo storico di amiche storiche. Quindi
quando
comunque...
torno a Roma ancora alcune
Madonna,
le
senti... Sì. E ora, se mi stai, cioè, insomma, ascoltandomi, diranno sicuro che sto parlando con l'accento veneto, ma mi ci gioco
casa. E se diventa veneta,
mamma mia, quando torno a Roma mi dicono, ma come parli, Giulia?
Quante ore ci metti, quanti giorni o settimane ritornare...
Allora, un paio di giorni.
Un paio di giorni
spinti e già sono aggressiva.
Rimetti la lingua in tevere e ritorni all'antico linguaggio.
Ahimè, sì.
Comunque si sente un po' di fondo romano, sappilo.
Speriamo.
Quindi. No, si sente. Sì, infatti.
E quindi questa esperienza, diciamo, laziale romana,
allora,
oltre a tutte le figure dell'Atena Roma, c'è qualche allenatrice, qualche allenatore? Hai citato già un allenatore storico?
Sì, ho citato l'allenatore storico,
amiche,
Mauro, è un altro allenatore che mi ha veramente cresciuto da quando ero piccola, Alessandro Ceravolo, che è nel mio cuore di allenatori, e tra l'altro uno dei pochi allenatori con cui non ho mai discusso, ragazzi, questo è, cioè, uno è tipo un record.
Alessandro,
ma forse è l'unico che mi ha capito veramente. Grande Ale,
un santo,
sì, probabilmente la seconda. E niente, poi sono migrata a Viterbo e purtroppo c'è stato il Covid quell'anno, quindi
sì.
Comunque non abbiamo finito l'annata.
Sì.
E ahimè, siamo state ferme. Poi ho ripreso con Esquilino,
e dopo c'è la tua
poi ci sta la mia salita al nord.
Benvenuti al nord, il freddo e ostile e bigotto e chiuso Veneto, o no? Un po', lo stereotipo.
Abbiamo avuto un diverbio su questo, io e te.
Sì.
Vero?
No, diverbio, chiacchieravamo.
Beh, però devo dire che mi sono ricreduta molto su tanti aspetti che pensavo che i veneti avessero, no? Invece devo dire che non facciamo di tutta l'erba un
Brava.
Fascio e apprezziamo anche, sto apprezzando il Veneto. questo c'è da dirlo.
Da un punto di vista dei... non solo enogastronomico, dove però Roma vince comunque, ma anche da un punto di vista delle persone.
Che sì, perché comunque non tutti sono chiusi come si pensa, non tutti sono bigotti e quindi c'è da spezzare una lancia a favore anche della simpatia veneta.
Dai, che bello. Grazie. Dai, ci sentiamo già meglio.
Mi avete pagato per dire queste cose.
Ma era necessario soprattutto.
Cioè, l'importante è che non proviamo a fare la carbonara.
No, no, lasciamo che la cucini lei.
Esatto.
Il tuo passaggio, ovviamente, dal lavoro in campo come giocatrice al lavoro dietro le quinte, no? Sei diventata subito istruttrice, allenatrice prima ancora che preparatrice, o no?
Allora, sì.
Com'è? Istruttrice,
ho fatto, vabbè, allenatrice di base e i due corsi, quelli base, credo.
Ma com'è nata l'idea?
È nata,
cioè,
perché
dare una mano all'associazione,
sì,
dove giocavi.
È nata un po' a caso, ok? Quindi volevo fare un lavoretto, era quello per la società Atena, ho iniziato ad allenare il mini basket, poi mi sono avvicinata alle categorie un po' più grandi, quindi poi mi è venuta la curiosità di approfondire. Insomma, mia madre poi è professoressa di educazione fisica, quindi mi ha un po' instradato nel percorso universitario in scienze motorie. Mi è piaciuto perché comunque sono sportiva dentro ed è quello in cui mi sono sentita subito.
Quindi diciamo che la prima esperienza non da giocatrice è da allenatrice di ragazzine femminile,
sì.
Quindi
misto, mini basket,
piccoli,
sì, 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 okay. Piccolini, proprio micro basket, se vogliamo.
5-6 anni,
mamma mia,
cose...
quell'età veramente difficile.
Cavolo, che richiede un'energia.
Da essere giovani e con 5-6 energia
5-6 anni, mamma mia, sì. E da lì ho capito che non volevo fare mini basket.
Okay, a volte fare le cose...
Non a volte, sempre. Fare le cose ti fa capire se ti piace o non
guidare ti piace. Guidare la moto ti fa capire che non vuoi
che
guidare
non voglio...
l'auto.
Esatto. Esatto. E quindi mi sono avvicinata a questo mondo qua. Poi ho allenato, in realtà, le prime squadre un po' più grandi all'esculino. Sono passata ad allenare l'Under
COVID.
13. L'Under 13 mi è piaciuto molto. Femminile.
Sempre femminile.
Sì.
Poi hai anche un'esperienza a Padova da allenatrice a Camin, giusto?
Sì, dove
sei
abbiamo...
andata fino alle Under 17,
sì.
O anche oltre?
No, solo fino a 17.
Che comunque non è poco, perché sono
infatti, è stata la mia prima esperienza con una squadra un po' più grande. Mi sono divertita molto, devo dire, nonostante comunque non avessimo aspettative di chissà
certo.
Fare che. Però è stato due anni veramente di belli. Quindi
comunque,
sono stata bene con
da
sì.
Fare non solo per il divertimento con le ragazze in campo, ma anche così per
formativo. Sì, 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 assolutamente.
Però nella tua traiettoria non sembra che l'allenare né mini basket né settore giovanile maschile o femminile sia in questo momento.
In questo momento no. Però è una porta che tengo sempre socchiusa, nel senso che mi dà tanta soddisfazione allenare.
Quindi non la vuoi considerare un capitolo chiuso al 100%?
Non lo so. Io tengo tante porte aperte, Nico.
Bello. È la famosa teoria del contadino che coltiva tanti campi.
Esatto.
Per non rimanere
che è un pro e un contro, però sono molto dell'idea che più variabili si hanno nella vita e più ci si annoia meno e si hanno più occasioni.
Visto che l'hai scritta nella nostra scaletta, nel nostro canovaccio, essendo due umili mozzi sul ponte della nave, noi con lo strofinaccio, il nostro strofinaccio, c'è cioè Max ha scritto una frase che a telefono quando ci eravamo sentiti nel preparare la puntata. C'è una canzone demenziale di Ruggero dei Timidi che si chiama Torna, in cui la sua ragazza va a New York invece che rimanere a Udine con lui, e lui dice che cos'ha New York che Udine non ha. Allora io ho detto, perché non chiediamo a Giulia che cos'ha
questa è una domanda
Roma che Padova non ha, ma che ha sta capitale, sta caput mundi,
che c'ha. Come si fa dire? Intanto ha un cielo che Padova non ha. Questa è la prima cosa che dico sempre a chi me lo chiede.
Dico sempre però.
Dico sempre.
Se
no,
che
sembra banale.
A San Marco.
No, sembra banale, ragazzi, ma il sole che c'è a Roma non è replicabile. Sembra. Mi prendono tutti per in giro.
Noi ci crediamo.
Però c'è un. Vabbè, il clima, ok, siamo tutti d'accordo che sia diverso. Però proprio.
Quindi
il sole.
Vuoi rispondere seriamente a questa domanda? Prego, vai.
Il sole. No. Diciamo, secondo me, la questione persone, ora non voglio tornare sul discorso chiusura,
non torniamoci,
però comunque c'è un'atmosfera diversa, un po' più conviviale, un po' più forse, non so, più aperta. Non vorrei spingermi nella...
No, io non volevo che...
Infatti, dai, non ci spingiamo.
Seriamente.
Non ci spingiamo.
Doveva essere una... Allora, prima cosa, notavo, cioè, i lati del suo carattere e la società in cui è iniziato, Atena.
Quindi una divinità importante
della guerra. Io sono sempre arrabbiata.
E dopo
c'ero anche azzurro anche a Padova.
Sai cosa invidio profondamente ai romani? Lo spirito che hanno, perché
è vero.
Allora, una cosa che mi ha fatto morire è stata la definizione di una giocatrice che non ha proprio, diciamo, mentalmente non è proprio aperta, eccetera. La definizione è stata attico sfitto. Cioè, solo un umano può pensare a quello che è fantastico.
Sì, un umorismo e una ironia e una capacità.
No, è vero, siamo molto più ironici comunque. Sì. Prendiamo un po' più con leggerezza delle cose, che ho notato qui. Magari si fa un po' più fatica a riderci su delle cose o essere un po' più... A noi ci danno dei... Non scansa fatiche, però spesso a volte in Veneto mi hanno detto: ah, vabbè, al lavoro da me.
Vabbè, quello è un mondo autoreferenziale dove non si sente di essere meglio degli altri, no?
Vabbè, sì, ci sono.
E dopo l'altra cosa che mi ha sconvolto è quando mi hanno raccontato i tempi che ci vogliono per andare in trasferta, sempre restando dentro
la dentro
città.
Roma è divertentissimo, sì,
da nord a sud.
Bellissimo,
da
Serie B romana, un'oretta di trasferte. Dentro Roma, un'ora e mezza, latina.
Dimensioni che su questo è che in Veneto noi non comprendiamo.
No, e sono rimasta sconvolta quando qui si lamentano perché 20-25 minuti, non posso venire fino a lì. Troppo lontano.
Ma ti manca il traffico di Roma?
No,
vedi. Che allora che cosa ha Padova che Roma non ha? Prima di lanciare con piacere la rubrica Basket Books Racconta, volevo chiederti il tuo piatto preferito romano.
Che bello, oddio.
Proprio al di là che ti piace di più?
Boh, in realtà quello che mi fa la mia mamma, la pasta al forno, mamma, che buono, che però non è tipico romano, però la mia mamma è imbattibile. Pasta al forno bianca.
Però tra una matriciana e una carbonara...
Preferisco la carbonara perché sono sempre fautrice bianco.
Sì, a livello visivo.
Sì, okay. Sì. No sugo, che è un'eresia, ma...
Se Massimo ed io dovessimo venire a casa tua e... tu volessi prepararci il tuo miglior piatto che sai fare.
Insomma, ma la pasta al forno la mattina, a pranzo e la carbonara la sera.
Il miglior piatto ti viene bene. È la gricia, che non è la carbonara, ma come ben sapete è... Non
una
lo
pasta
sai.
Con il guanciale comunque. Il
sì, è uguale alla carbonara senza l'uovo. Quindi comunque è un po' meno pesante, mi viene molto bene, devo dire. La cacio e pepe è già più difficile, perché bisogna avere veramente una buona manualità di cremina, non farla addensare, giusto rapporto con l'acqua di cottura. Sono quasi più brava su questi contenuti che...
Non è
vero. Sai, qualche anno fa ho fatto militare a Roma e la carbonara... Sì, 84, qualche anno fa.
Dai.
Anzi, 82-83, qualche anno la carbonara nelle latterie.
Vabbè, stiamo andando lunghi. Allora, lanciamo anche in questa quinta puntata della quarta stagione con grande gioia la rubrica Basket Books Racconta, a cura dei tipi di Basket Books, nello specifico un altro contributo audio da parte di Simone Pizzioli, detto
Pizzio.
Amiche e amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Game Plan di Mike Manchas, il preparatore atletico e mental coach di LeBron James. Il metodo garantito per ottenere il massimo nella vita, nel lavoro e nello sport. La prefazione è di LeBron James, libro edito da Rizzoli e pubblicato nell'agosto del 2024. Allora, Mike Manchas è un preparatore atletico di lungo corso, lavora con LeBron James dal 2003 e ha esperienza anche con altri atleti olimpici. Questo dà al suo metodo una forte autorevolezza, perché non propone teorie astratte, ma abitudini testate su atleti al massimo livello. Allora, vediamo un po' la struttura del metodo. Il libro si basa su tre pilastri fondamentali. Nutrizione, ossia mangia. allenamento movimento, quindi muoviti, e il recupero, per cui recupera. Ogni parte sviluppata seguendo un ciclo in 4 fasi: analizza, applica, esamina e riformula. È una riflessione all'adattamento più che un vero e proprio programma rigido, e in cui l'approccio mentale è importante. Prima di parlare di corpo, infatti, Manchas dedica spazio all'allenamento della mente. L'intenzione e l'impegno sono fondamentali per sostenere nel tempo uno stile di vita performante. Il libro poi è pieno di consigli pratici, dall'alimentazione all'allenamento al recupero. Allora, per quanto riguarda chiaramente l'alimentazione, ci sono anche delle ricette, per cui ci si può anche sbizzarrire. Allenamento, si va dagli esercizi semplici, di cui molti a corpo libero, che non richiedono particolari attrezzature. E recupero, Manchas, oltre al riposo, include tecniche come massaggio, sonno strategico, con un riferimento anche alla temperatura ideale, la respirazione per gestire lo stress e anche il sonnellino come strumento utile. La testimonianza di LeBron James è appunto nella prefazione. In estrema sintesi, LeBron James dice, aperte le virgolette, ho affidato a Mike il mio corpo, ciò che abbiamo appreso insieme è ora parte del mio DNA. Punti di forza, beh, pratico concreto, non solo motivazionale, ci sono azioni concrete su come, su cosa mangiare, come muoversi, come recuperare. Manchas porta anni di lavoro appunto con atleti di livello, e le sue indicazioni non sono appunto le classiche teorie da libro, ma sono proprio frutto dell'esperienza pratica con i campioni. Il titolo è ambizioso, perché il sottotitolo dice metodo garantito per ottenere il massimo nella vita. Insomma, se ci approcciamo a questo libro sperando di trovare la soluzione di tutti i nostri problemi, allora è un approccio che ci porterà al fallimento. E, conclusione, è una guida solida, ben costruita, per chi vuole costruire un metodo di vita performante, non solo nello sport ma anche nel lavoro. Quindi, se state cercando un approccio pratico basato su esperienze reali e avete del tempo da investire accompagnato da una ferrea disciplina, questo libro può essere molto utile. Game Plan di Mike Manchas. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima, ricordatevi di leggere sempre il basket.
Oh, e quando Pizio o Riccardo Mele, Richard Apples chiudono la rubrica dicendo e ricordatevi sempre di leggere il basket, mi si scalda il cuore, perché effettivamente ci sono un sacco di testi di vario tipo, uno spettro veramente ampio, che possono essere un modo per coniugare lettura e pallacanestro, quindi un ambito che ci appassiona tutti, evidentemente, se siamo qui a parlarne. Giusto. E la lettura, che è sempre una cosa che sia cartacea o digitale nel tuo caso, se devi scegliere.
No, se devo scegliere cartacea.
Cartacea, sì. Se devi scegliere.
Purtroppo gli articoli spesso in digitale.
Beh, diciamo che il libro che hanno scelto i tipi di basket books cade a fagiolo, come si dice in questi casi, perché un preparatore fisico lo ha scritto, noi una preparatrice fisica abbiamo davanti al nostro microfono, e Mangia ne abbiamo parlato, della nutrizione, muoviti del movimento fisico ne abbiamo parlato, recupera del recupero ne abbiamo parlato. È bello un aspetto che sottolinea Pizio, cioè sul fatto che anche questo Mike Manchas, prima ancora degli aspetti fisici, vada a parlare della mente e quindi anche intanto dell'intenzione, al quale poi deve seguire un impegno, chiaramente.
Fondamentale, senza veramente due cose fondamentali, intenzione e impegno, senza poi non, cui non viene nient'altro, no?
Certo.
Non ci muoviamo, non recuperiamo, non mangiamo bene, non riusciamo a essere disciplinati nelle nostre scelte di vita. No, veramente ne parlo in prima persona, nel senso che...
Ci tocca tutti in qualche modo, in qualche fase...
Sì, in qualche fase della vita tocca a tutti, riuscire a rimettersi un po' in carreggiata, riuscire a rimettersi sulla strada via di una corretta alimentazione, quindi, chi deve riprendere a fare esercizio fisico dopo un periodo di stop, chi non l'ha mai fatto, no? Penso che ci voglia grande forza di volontà.
Ci sono
quindi
due momenti
mente...
dell'anno in cui vengono venduti più libri, e in cui ci sono un maggior numero di iscrizioni nei centri di fitness o palestre.
Settembre e gennaio.
Esatto, gennaio perché ci sono i propositi per il nuovo anno, visto che ci avviciniamo al Natale, di conseguenza gennaio.
È vero.
Settembre, nel quale, essendo l'anno più solare, l'anno sportivo, io dico sempre che Capodanno è un po' d'estate per me, perché la stagione è da fine agosto a fine luglio, quello è il ciclo della mia esistenza, e in cui evidentemente si rilanciano i nuovi propositi. Ovviamente ai buoni propositi bisogna far seguire le azioni, altrimenti...
È tutto fumo e niente arrosto.
Esatto, o abbacchio.
Sempre per parlare di cibo.
Pensavo che gennaio fosse per la prova a costume, comunque va bene.
No, non è così. Ma di carnevale?
Sì, esatto. Okay.
Che poi arriva. Vai, ma lì puoi mascherarti in modo...
Sì, ma vabbè, che sono mascherati tutto l'anno. Cara Giulia, il tuo rapporto con la lettura, quindi...
No, è buono. No, no, mi piace molto leggere. Purtroppo non ho tanto tempo. So che potrebbe sembrare una scusa, ma è così. Nel senso che ho poco tempo, magari sono stanca le volte che voglio leggere, poi mi addormento dopo una pagina e quindi... Però d'estate leggo tanti libri, che siano romanzi o che siano di formazione mia personale. Leggo spesso. In questo momento preciso di vita sono più... proiettata verso la formazione, quindi ho dovuto mi è andato di studiare di più, quindi ho preso un po' più di manuali sul mio campo, sul mio ambito, ma anche di formazione personale, di crescita personale. Mi piacciono molto quei tipi
di testi,
sì, mi danno spunti, parecchie cose che mi interessano.
Romanzi criminali, romanzi di avventura, romantici,
perché in fondo ho un cuore tenero, io faccio la dura, ma poi...
Volevo essere un...
Esatto, no, sì, romantici, ma anche thriller gialli mi hanno...
Ti piacciono anche quei
generi? Avvincente, sì.
Bene.
Fantascienza, aboliamola.
Mentre invece Max, poi dopo, aprendo quella porta, guarderai sulla destra, c'è tutta la collana
Urania
storica.
No,
non diciamo troppo forte, perché poi la gente potrebbe rompere la vetrina.
No, ho una collezione di...
Ecco,
di
la fantascienza non riesco
a
digerirla.
Vogliono pagarsi un bel viaggio, vorrebbero vendergli tutta la collezione.
Sì, c'è della cosa che
c'è un certo valore.
C'è un certo valore, in effetti. No, ma comunque, come vedi, poi ci sono libri di basket, cioè ci sono anche libri di altra natura. No, ma
non perché duriamo prima della registrazione.
Sì, esatto.
Chiaramente.
Ascolta, un'altra domanda di quelle...
Trabocchetto.
Di quelle belle. I tuoi progetti futuri? Perché sei giovane
bella.
Ancora, quindi...
Molto
allora,
giovane.
Come abbiamo detto
molto
prima,
giovane.
Ho tante porte aperte, no? Quindi non mi metto paletti, non mi metto limiti né di città dove vivere e né di lavoro che voglio portare avanti. Quindi questa è una domanda veramente vastissima, aperta. E ogni giorno cerco di andare verso una direzione che è quella che deve rendermi in qualche modo serena in quello che faccio. Quindi per me l'obiettivo principale è sentire che quello che faccio mi rende soddisfatta, felice, che dici oddio hai detto tanto, e che comunque mi dia una soddisfazione personale come persona, no? Quindi
sì, che ti vada ad appagare.
Devo seguire questi tre principi, poi il fatto di andare un po' più verso il settore preparazione fisica, andare più verso la invece parte di personal trainer, che è quello che faccio un po' più le mattine, o andare più verso la parte di salute ed esercizio fisico, quindi io tengo anche un corso di posturale nell'attuale palestra dove lavoro le mattine, e anche quello è un campo, un settore che mi piace tanto, quindi lavorare con le persone adulte o molto adulte e che vogliono rimettersi in gioco anche a 60, 70, 75 anni. Ho veramente tre signori al corso di 81 anni
che
mi fanno 4 serie di plank frontale da 30 secondi.
Pazzeschi.
Io sono sconvolta. E vedere quella roba lì a me mi gasa un sacco, e tra l'altro percepisco l'importanza del mio lavoro nelle loro vite poi di tutti i giorni, perché se lo portano dietro, quindi quello è un campo che non voglio perdere. E d'altra parte la preparazione fisica è parte di me, quindi in qualche modo voglio portarla avanti. Non ho ben capito ancora come, quindi se mantenerla nella società sportiva o mantenerla in un mio contesto privato, personale, certo. Quello devo capirlo e devo capire soprattutto dove vivere, che mi sembra un bel punto da cui partire, no?
Quindi direi due cose. Uno, giriamo la pagina della vita della Giulia con curiosità e vediamo che cosa ci riserva il futuro.
Così ci agganciamo al professore di
esatto. E quando firmo per i Lakers ti chiamo. Allora...
Ah beh, cioè, certo.
Beh, allora tu hai citato, tu hai citato i Lakers che sono in California. C'è un mentore e professore universitario a San Diego.
Che salutiamo.
È un grande.
Madonna, Antonio Squillante. Ciao Antonio.
Che è invece a San Diego.
A San Diego.
L'università di San Diego.
Sì, sì. Beh, anche quello veramente è un ottimo scenario di crescita, di possibilità, di occasioni. Cioè... è bello, a me piace essere vasta nei sogni e lui dice una citazione che ora Dio forse non me la ricordo, ma sognate in grande, no? Cioè è una frase semplice, stupida, ma fate sogni arroganti.
Se almeno,
ecco, così diceva,
che
in
almeno
realtà.
I sogni siano un
arroganti,
po' arroganti,
cioè
no,
bisogna
perché...
essere arroganti nel sognare.
Almeno nel sogno.
Sì, cioè perché uno dice qual è il tuo sogno? No, devi essere arrogante.
Qual è il tuo sogno? Bere un caffè grande. Con Massimo, che è meraviglioso, però allo stesso tempo potrebbe non essere così arrogante questo sogno. Poi esatto. Berlo invece nella quotidianità è meraviglioso, così ci si meraviglia.
Però bere un caffè con Massimo a Los Angeles lavorando con i Lakers potrebbe essere un sogno.
Arrogante.
Vedi che basta aggiungere essere... dei dettagli nei sogni perché questi diventino molto più arroganti.
Però spesso si ha paura di
sognare.
Sognare
in grande.
No.
Perché dici che si va su in alta quota, è come Icaro che con le sue ali di cera.
Non so perché, cioè alla fine che ti costa fare, no? Dire un sogno anche se non ci credi fino in fondo, anche se non pensi volerlo fino in fondo.
L'importante è che poi forse al risveglio uno si ricordi che era un sogno che poi può diventare un obiettivo per la carità di Dio, ma che non diventi... vedere la propria quotidianità allora in modo svilente
negativo.
Rispetto al sogno, forse questo no. È il motivo per il quale molti si frenano da soli.
No, sì. Nel mio caso probabilmente per la paura di non avere poi piacere nel raggiungerlo, è una cosa molto contorta
sì. No,
però cioè, sogni in grande, talmente in grande che poi magari lo raggiungi.
Max, noi abbiamo un finale
certo.
Che punta e sogna in grande?
Assolutamente
in modo
sì.
Arrogante?
Assolutamente
bah,
sì.
Ho paura.
Assolutamente sì.
No, ho paura.
Vai tranquilla. Approfitto della presenza di questa illustre, graditissima ed inestimabile ospite.
Sì. Vai.
Presentando di nuovo questa rubrica che si chiama Chiedilo all'ospite. Qualche domanda per conoscere i lati reconditi e sconosciuti tuoi. E why not, vorrei provare a vincere il premio Bad Writing Contest.
Quindi?
Ho cambiato premio di nuovo.
Stavolta non l'hai fatto dire a me però.
No, infatti.
Quindi non avrà valore.
Esatto, quindi è un premio che danno per gli scritti accademici più incomprensibili. Quindi,
esistono anche queste cose.
Esatto.
Guarda, l'umanità come non smette di meravigliare.
Esatto. Quindi, cominciamo.
Vai.
Se un ragazzo arriva in palestra scarico, preferisci ricaricarlo tu o consigli di metterlo sotto carica come il telefono?
No, preferisco ovviamente ricaricarlo io.
Quando dici ai ragazzi oggi facciamo mobilità, qualcuno ti mi ha chiesto se serve il biglietto dell'autobus?
No.
Famosa mobilità a Roma poi è straordinaria.
Mobilità, no.
In campo lavori sulla rapidità, ma nella vita sei più da scatto sui 10 metri o da posso fare tutto con calma dopo 5 minuti di recupero?
Assolutamente la seconda.
Se un atleta ti dice che vuole mettere su massa, lo mandi in sala pesi o direttamente al supermercato?
Dal nutrizionista meglio.
Sì, dai, una figura un po' più preparata.
Competente.
Esatto.
Quando parli di core stability, ti è mai capitato che qualcuno ti chiedesse se serve una password per accedervi?
No, però molti rimangono interdetti, devo dire.
Stiracchiarsi appena svegliati può essere considerato un esercizio di stretching?
Oddio, le poche volte che l'ho fatto mi sono bloccata con il collo, quindi...
Quindi non esagerare al risveglio.
No, scherzo, vabbè, fa bene fare delle mobilità.
È una delle mie parti preferite.
Della sono io che sono montata storta, vai.
Se un atleta ti chiede come aumentare la resistenza, gli spieghi l'allenamento o gli suggerisci di dire no più spesso?
No, gli dico ci vediamo domani alle 15 in campo.
Una
che
resistenza
ti faccio vedere.
Passiva proponevi tu.
Per migliorare l'equilibrio, consigli più esercizi proprio accettivi o suggerisci di iniziare a camminare sulle uova?
Bella questa. Sulle uova, con i tacchi.
A spillo 12.
A spillo 18.
18, ambiziosi.
Quando parli di fase eccentrica del movimento, qualcuno ti ha mai risposto, coach, ognuno ha le sue stranezze nella vita?
No, devo dire che questa, dai, si conosce, si inizia a conoscere, lavoro eccentrico.
Sì, dai. Concentrico,
ce
eccentrico.
L'abbiamo. Ce l'abbiamo, Max.
Ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo.
Il lavoro pliometrico crea atleti esplosivi. Quando lo fai devi essere affiancato da un artificiere?
Sì. Soprattutto quando lo fai in saletta pesi dei Santi Angeli con la tettino, cioè, che Eugenio lo prende in pieno.
E poi li vogliamo alti.
Li vogliamo alti, quindi non c'entriamo.
Bisogna alzare anche il livello.
Io li sprono testa al soffitto e loro ci arrivano veramente. Quindi...
Grazie mille.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere, divertente, siete grazie. Bravissimi, bellissimi.
Beh, sì, bellissimo.
Giovanissimi.
Ti ringrazio.
Ho finito i complimenti.
Quando hai definito i tuoi clienti, hai detto gli adulti.
Molto,
molto adulti.
Adulti.
Ho sentito delle sfumature
no,
che arrivavano.
No, voi siete appena adulti. Appena adulti.
Ti ringrazio.
Va bene, ovviamente in bocca al lupo per tutte le tue attività, professionali e non.
Viva il lupo.
Assolutamente.
Sì, perché siamo tutti animalisti.
Esatto.
Beh, non so anche poi perché Roma, lupo,
la lupa chiotta, cioè, ovviamente della Roma qui, tutti e due simpatizzanti.
Mai stati della Lazio.
Perfetto.
No? Assolutamente.
Tanto non dovremmo intervistare troppe persone della Lazio. Credo.
Spero di no, se no rischiamo la vita.
Vabbè, taglieremo questa parte.
No, assolutamente. Rischiare.
Con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo per la sesta puntata di questa quarta stagione e ultima probabilmente dell'anno solare 2025 prima di Natale, anche perché non possiamo non ascoltare la Chiara Stella interpretata da te, perché sono 4 anni che gliela chiedo, quest'anno lo faccio cantare.
Bellissimo, non vedo l'ora di sentirti. Sì,
non è vero, speriamo di no.
Speriamo di no.
E con le ascoltatrici e quindi con gli ascoltatori ci sentiamo presto, ovviamente un saluto a tutte e a tutti.
Grazie mille, ciao.
Ciao.